Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Bandiera Nera, la radio colpevole. E buongiorno anche a te, Valerio.
Buongiorno Max.
Buongiorno. Ricordo a chi sta seguendo per la prima volta che Valerio è un esperto studioso di mitologia nordica, oltre che un autore di libri, e che il collegamento viene fatto tramite telefono, causa disposizioni cervellotiche di chi abusivamente detiene la poltrona a Montecitorio. Oggi, con questa terza parte dal titolo Odino, il solstizio d'inverno e la sacra bevanda idromele, concluderemo quel ciclo che abbiamo iniziato due settimane fa su Odino, per poi lasciare come ultima trasmissione, cioè la prossima domenica 6 dicembre, il tema delle rune, anch'esso corposo e alquanto complesso. Questa mattina, come già accennato nel titolo, parleremo anche del solstizio, ma tutti sappiamo, chi più chi meno, insomma, cosa sia un solstizio, sia in tema astronomico che spirituale. Ma veramente abbiamo la conoscenza del pieno significato spirituale di questo evento? E se questo evento avesse condizionato per secoli le menti delle genti, la sua spiritualità, il suo modo di vivere e di affrontare la vita? E cosa si nasconde dietro il movimento astronomico di questi pianeti che ad un certo punto spariscono per poi riapparire dopo 3 giorni? E che collegamento hanno con il cristianesimo e come influenza la vita di oggi, anche se annebbiati dal materialismo e della forsennata corsa alla ricchezza? In pratica abbiamo 2 punti stabili, cioè la luce del sole e la festa di Natale. Di primo acchito sembrerebbe 2 estremi. Lo splendore luminoso del giorno ed il chiarore argenteo della luna d'inverno, il trionfo della natura illuminata dai raggi del sole e il silenzio freddo dell'avvento, quello denso di timore sacro che accompagna la nascita divina. Eppure alle radici del Natale c'è proprio una festa dedicata al sole invictus, l'astro invitto e quindi anche invincibile, quello che sempre sconfiggerà le tenebre, la luce della notte per gli iniziati ai misteri sacri. Quindi da festa pagana del sole a commemorazione della nascita di Gesù. Il sole affascina comunque l'umanità dall'alba dei tempi e il motivo è ovvio. E a queste domande e a molto altro ci risponderà come sempre in maniera esaustiva e dettagliata il nostro Valerio Crusco. Ciao Valerio, lascia a te la parola.
Ciao Max, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, il tema è un pochino particolare, tra parentesi ci stiamo avvicinando, è il momento più importante dell'anno, lo è sempre stato fin dall'antichità, tant'è vero che la festività del solstizio d'inverno ricorre in tutte le tradizioni del pianeta. Oggi proveremo un pochino a districarci proprio nell'ambito anche del significato, del simbolismo, di quello più profondo e anche spirituale del solstizio d'inverno. Insomma, faremo un po' di analisi e un po' di collegamenti, di paragoni anche tra le varie tradizioni, nonché anche la stessa tradizione nordica di cui stiamo trattando in questo ciclo di puntate. Questo perché, come abbiamo sempre detto, la conoscenza, la sapienza non è sapere a memoria 100.000 dati, 100.000 informazioni e mantenerle a compartimenti stagni, ma è conoscerne 4 e saperle poi collegare tra di loro, perché diventa poi un esercizio molto interessante. E niente, poi diciamo in linea generale mi volevo scusare se spesso mi dilungo durante le dirette, però quello che stiamo facendo è un vero e proprio lavoro di scavo. Come dice, stavo ascoltando il canto della civetta in questi giorni, dove hanno fatto appunto proprio delle dirette sul culto di Mitra, c'era come ospite il presidente di Fonse Perennis, che ha detto una cosa che mi ha colpito tantissimo, cioè lui dice stiamo facendo archeologia spirituale, quindi è inevitabile che poi alla fine bisogna andarci a fondo alle cose, bisogna scavare, no? Non stiamo facendo compitino di terza elementare.
Appunto, stiamo parlando di storia dell'umanità.
Sì, anche di punti di riferimento, perché certo, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio, a che cosa serve studiare il mito, relazionarsi con il mito? Serve proprio a rivitalizzare quella fiamma, quel fuoco, che è tradizionale, e serve anche a riaccenderlo in noi e riportare tutti gli insegnamenti, i dettami della tradizione nel mondo di oggi, e riattualizzarli, renderli vivi nel quotidiano.
Certo, e per proiettarsi verso un futuro migliore, perché
esattamente
con la conoscenza e la memoria delle nostre origini avremo anche le basi per un futuro migliore, cosa che non sta succedendo purtroppo oggi con la civiltà moderna, che cerca di cancellare tutto ciò che è passato bollandolo come inutile e superfluo. Questa è una stupidaggine enorme, però purtroppo per ora il mondo sta andando in questa direzione.
Certo Max, se non hai le radici non puoi neanche minimamente immaginare di sviluppare un progetto.
Giusto.
Te trovi davanti soltanto un deserto piatto e informe, che poi basta pensare proprio all'immagine dell'albero, no? Quando uno dice radice, basta pensare all'immagine dell'albero. La radice è il passato, certo. Il tronco è il presente, ma se non avesse questo collegamento fra il tronco e la radice non si svilupperebbero mai i germogli che sono simbolicamente il futuro, no?
Certo.
Comunque, ascolta Max, prima di lanciarci in questa dissertazione ti volevo proporre di mettere subito un po' di musica, così poi dopo ci dedichiamo al nostro solstizio.
Allora, il giorno di San Patrizio, antica tradizione?
Vai, benissimo.
Vai.
Ci sentiamo dopo.
Il giorno di San Patrizio, quando vennero gli inglesi per le strade di Belfast, c'erano mille fuochi accesi e c'erano i soldati che puntavano il fucile. Ma quel 17 marzo io fui l'ultimo a fuggire. Nella croce ho confidato la mia rabbia e la mia terra, ed affiderò il mio cuore a questa maledetta guerra. Che lo sappiano gli inglesi, venderò cara la pelle.
Mio fratello è Bobby Sands
e ora dorme tra le stelle. Sono nato in Irlanda e il mio cuore appartiene solo a te. La mia terra è l'Irlanda, forse un giorno io tornerò. Se mio padre mi vedesse con in mano una bandiera, non mi avrebbe mai lasciato così solo in primavera. Quando il cielo è ancora scuro e piange lacrime di pioggia, e le torri dei castelli sono avvolte nella nebbia. Torneremo fino a Galway a cantare a squarciagola, con quel pazzo di Eddie O'Brien, mio compagno della scuola. Rivedremo le colline che stan sopra la città, mi prenderà per mano poi si riaddormente. Sono nato in Irlanda e il mio cuore appartiene solo a te. La mia terra è l'Irlanda, forse un giorno io tornerò. Non ricordo più il mio nome, dissi all'ufficiale inglese. Sono solo un altro figlio che quel giorno non si arrese. Con le mani insanguinate di chi porta la sua croce, solo un figlio dell'Europa che è rimasto senza voce. Ora dormo come tanti tra le sbarre di Long Cash, e qui dentro sono in molti a pensarla come me. Quando sorgerà l'aurora per le strade di Belfast, allora canteremo per la nostra libertà. Sono nato in Irlanda e il mio cuore appartiene solo a te. La mia terra è l'Irlanda, forse un giorno io tornerò. Sono nato in Irlanda e il mio cuore appartiene solo a te. La mia terra è l'Irlanda, forse un giorno io tornerò da te.
Eccoci ritrovati, vai Valerio, a te la parola.
Ok Max, allora come al solito facciamo un passettino indietro per poi farne due avanti, come abbiamo sempre fatto in questo ciclo di trasmissioni.
Certo, certo, è utile anche per capire di più.
Sì, fare anche il punto della situazione, quindi nella puntata scorsa abbiamo approfondito il cosiddetto Runatal, sì, che è quel passaggio dell'Avamal,
sì,
dove Odino stesso racconta della sua impiccagione rituale.
Ok.
E abbiamo visto come in questo atto ci siano delle profonde radici di natura iniziatica e sciamanica.
Sì.
Perché sciamanica probabilmente per via, come dire, questi elementi di natura sciamanica probabilmente sono arrivati nel nord dell'Europa tramite quelle migrazioni di cui abbiamo parlato intorno al 4300 a.C. da parte dei Kurgan, che si fondono con le popolazioni ariane provenienti dal Mar Nero e poi si spingono verso tutta l'Europa del nord.
Ok, sì sì.
Quindi c'è un rimando a delle antichissime tradizioni di natura indoeuropea che, come abbiamo visto, ci suggerisce Antonio Costanzo in quel lavoro che citavamo la volta scorsa, Il sacrificio di Odino, nel suo lavoro di ricerca va proprio a ricercare queste radici, tant'è vero che mette a confronto Odino con Buddha piuttosto che con Cristo. Quello che emerge maggiormente è proprio questo atto di morte e di rinascita alla quale si sottopone Odino.
Sì.
Ed è una vera e propria iniziazione. E in tutto ciò ci sono dei ragionevoli motivi per collegare Odino al solstizio d'inverno.
Ok.
Che adesso tenteremo un pochino di spiegare che cos'è, come funziona. E il solstizio d'inverno chiaramente veniva festeggiato presso le popolazioni germaniche. La festività si chiamava Yol. Anche qui parola che ha la stessa radice indoeuropea di quello che poi nelle tradizioni celtiche è conosciuto come Yule. Quindi dicevamo all'inizio, il solstizio d'inverno è uno degli eventi più importanti dell'anno, festeggiato in tutte le tradizioni del pianeta, perché diciamo grosso modo quello che accade è che il sole, quando giunge al suo culmine, al solstizio d'estate, ossia intorno al 21 giugno, nonostante sia all'apice del suo calore e nel punto più alto nel cielo, quindi al culmine delle sue forze, in quel momento lì inizia la sua discesa. E la discesa è una discesa lenta che si protrae fino al 21 dicembre, quando raggiunge il suo punto di levata più basso. Il 21 dicembre viene chiamato solstizio perché viene dal latino, che è solstat, in quanto apparentemente il sole si ferma perché sorge esattamente nello stesso punto, che è il punto più basso del suo arco della levata nell'arco dell'anno, e rimane fermo per 3 giorni in quel punto lì. Dopodiché, dopo 3 giorni, risorge e inverte il suo percorso nel cielo. Questo perché? Perché chiaramente diciamo è come se noi immaginassimo che sia la Terra che è ferma e che è il Sole che gira intorno alla Terra, anche se sappiamo che in realtà è il contrario.
Il contrario, sì.
Esattamente. Però immaginando che appunto sia la Terra ferma, quello che ci appare davanti agli occhi, quello che è sempre apparso agli occhi dell'uomo in tutta la sua storia, è quello che veniva definito il grande dramma cosmico. Perché appunto è come se il sole stesse morendo. Tu immagina, intanto c'è da dire che il sole non sorge sempre ad est, sorge esattamente ad est soltanto ai due equinozi, all'equinozio di primavera e a quello d'autunno.
Okay.
Nell'arco dell'anno il sole sorge da nord-est a sud-est, quindi ha questo arco diciamo questa zona, questo arco geografico tra virgolette. Se noi avessimo il tempo e la possibilità di osservarlo durante tutto l'anno, tutti i giorni, vedremmo come si disegna questa curva che va appunto da nord-est a sud-est. Mm-hmm. Quando al solstizio d'inverno raggiunge il suo punto più basso, tu prova a immaginare minimamente che cosa poteva vivere un uomo preistorico. quel senso di perdita imminente, cioè oddio, adesso rimaniamo 3 giorni col fiato sospeso perché non sappiamo se poi ricomincerà a tornare indietro, risorgerà e ricomincerà il suo percorso al contrario, portandolo nuovamente al suo apice.
Esatto.
E successivamente, dopo questi 3 giorni di stasi, appunto, avviene la rinascita, ossia si inverte il movimento del sole nell'arco del cielo, che è una cosa incredibile vista appunto dagli occhi di un essere umano di migliaia d'anni fa.
Quindi da sud verso nord?
Sì, esattamente, da sud-est verso nord-est.
Okay.
E dicevamo, dopodiché, dopo questi 3 giorni risorge ed è quel momento che i romani chiamavano Dies Natalis Solis Invicti, ossia il giorno della nascita del sole invincibile, perché è appunto invincibile, è un movimento che non può essere sconfitto dalla tenebra. E di anno in anno si ripete sempre nella stessa identica maniera. Da lì viene appunto poi il termine del Natale, no? Il giorno della nascita.
Certo. Sì.
Ma lo ritroviamo, come diciamo prima, in tutte le tradizioni, tanto per avere un riferimento molto vicino alla tradizione romana, appunto, per esempio il culto di Mitra,
sì,
che stavano discutendo nelle trasmissioni del Canto della Civetta. C'erano i festeggiamenti dei Saturnalia,
sì,
quando esattamente si festeggiava addirittura il ritorno dell'età dell'oro, quindi collegata a Saturno, il Cronos greco, il signore del tempo.
Certo, si svolgevano dal 17 dicembre al 23 dicembre.
Sì, era un arco di tempo variabile, più o meno lungo, anche nelle tradizioni nordiche i festeggiamenti potevano arrivare addirittura anche a 2 settimane. Perché poi chiaramente erano dei momenti di discussione della cosiddetta cosa pubblica, per cui i clan si riunivano, le famiglie si riunivano.
Sì, c'era questa ricorrenza nella Roma era proprio calendariale.
Invece in quello nordico, diciamo, poteva appunto avere questo periodo variabile, perché bisognava in qualche modo dare il tempo a tutti i componenti dei vari clan di riunirsi. E magari non si riusciva neanche a festeggiarlo tutti contemporaneamente, anche se poi in determinati giorni specifici avvenivano i rituali, che erano contrassegnati nello specifico dall'accensione di questi grandi falò, come per in un certo senso dare attraverso il fuoco una spinta in più al sole affinché appunto risorgesse. Ed è molto interessante un'immagine presente nella tradizione celtica che parla della battaglia continua e costante che avviene tutti gli anni durante lo svolgersi della ruota dell'anno tra il re Agrifoglio e il re Quercia.
Raccontaci un po'.
Quindi sono due personificazioni della natura attraverso appunto proprio queste due piante, dove una, la quercia, rappresenta il concetto della crescita, mentre l'agrifoglio rappresenta il concetto della decadenza. E al solstizio d'estate e al solstizio d'inverno questi due re si incontravano e combattevano tra di loro. E perdeva, veniva sconfitto, quindi veniva spodestato, chi era al culmine della propria forza. Quindi il re Quercia, che rappresenta la crescita, quando è al culmine della sua forza, ossia al 21 giugno, al solstizio d'estate, viene sconfitto e sostituito sul trono dal re Agrifoglio, perché, come dicevamo all'inizio, rappresenta l'inizio della decadenza del sole. Quando raggiunge la forza, raggiunge il suo culmine, si esaurisce. Quindi, in riferimento al discorso portato avanti da Mircea Eliade sul concetto del sacrificio che abbiamo affrontato la volta scorsa, quando si diceva che appunto per rinnovare le energie e sublimarle c'è bisogno di sacrificarle quando arrivano al loro culmine.
Esatto.
Abbiamo fatto l'esempio del grano, perché
sì,
se lo lasciamo lì nel campo poi quello marcisce.
Certo.
Allo stesso modo, quando il re Quercia, che rappresenta il sole, quando è al suo culmine, viene sconfitto e sostituito dal re Agrifoglio, che inizia il suo percorso di discesa.
Ok, un ciclo.
Si incontrano, come dici?
È un ciclo che si ripete.
Sì, esattamente, perché, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio, il tempo è ciclico e tutto ciò che era a disposizione dell'essere umano per misurare il computo del ciclo era di natura ciclica. E anche tutto questo simbolismo, questo immaginario, rispondeva allo stesso tipo di leggi. Quindi, quando siamo al solstizio d'inverno avviene esattamente il contrario, ossia il re agrifoglio, che è la raffigurazione della discesa nelle tenebre, agli inferi, della decadenza, quando arriva al suo punto più basso, al 21 dicembre, si incontra nuovamente con Re Quercia, e questa volta lo sconfigge e lo sostituisce nuovamente.
Ho capito.
Riparte il percorso di crescita del sole nell'arco del cielo.
Ok. Ieri mi hai parlato, quando mi hai accennato di questa storia interessante di Re Agrifoglio e Re Quercia, di Babbo Natale, perché abbiamo nella tradizione cristiana il Babbo Natale. Cosa mi dicevi in rapporto?
Ti dicevo che prima ancora che arrivasse la Coca-Cola, chiaramente col suo costume bianco-rosso con le striscette bianche, l'immaginario del Babbo Natale affonda le radici proprio nell'immagine del Re Agrifoglio, perché in tutte le antiche rappresentazioni era questo uomo anziano con la barba bianca, con la corona verde, con le bacche rosse tipiche della pianta dell'agrifoglio, che è stato proprio ripreso come elemento nell'immaginario e piano piano nel tempo si è trasformato fino ad arrivare a noi quello che oggi è Babbo Natale.
Ho capito. Quindi hanno monetizzato il sacro in pratica.
come sempre, come certo. Avviene sempre in quest'ambito qui. E l'altro elemento molto interessante che ritroviamo in questa tradizione tipicamente celtica è proprio il discorso del re,
sì.
Per cui il trono non deve mai essere vacante. Nel momento in cui un re viene sconfitto, ce n'è immediatamente uno che prende il suo posto, perché
esatto.
Nelle tradizioni che questo concetto qui si è riverberato anche poi per tutto il Medioevo e lo ritroviamo fortemente presente nei cicli arturiani, il re è l'elemento maschile che è in grado di fecondare la terra, per cui poi è una ierogamia, è come se fosse un matrimonio sacro tra l'uomo e la donna, l'elemento maschile e il femminile, tant'è vero che poi nelle tradizioni arturiane verrà portato anche all'estremo questo discorso, tant'è vero che quando il re viene ferito, il re decade, il re si ammala, perde la spada oppure gli si rompe la spada, quindi viene meno allo svolgimento del suo compito, la terra diventa sterile.
Ok.
Tutto questo lo ritroviamo in modo molto interessante, per esempio, a Neni, vicino Roma,
sì.
Dove c'è un famosissimo tempio di Diana,
sì, sì.
Proprio sulle sponde del lago di Neni, e lì c'è lì vicino al tempio, tutto intorno, c'è un bosco che anticamente era considerato un bosco sacro, dove viveva il Rex Nemorensis, che era il re di Diana Nemorensis, ossia la Diana che risiedeva in quella zona lì. Tra parentesi, sia Nemi che Nemorensis hanno la stessa radice indoeuropea di una parola celtica che è Nemeton.
Mm-hmm.
I Celti col termine Nemeton individuavano un cerchio sacro, una radura che si apriva improvvisamente all'interno di un bosco circondato dagli alberi.
Un luogo di culto.
Per loro quello era... Sì, era un luogo sacro, era è impossibile pensare che, soprattutto nelle antiche popolazioni nordiche, venissero costruiti delle chiese piuttosto che dei templi, perché per loro la natura veniva venerata dove si esprime maggiormente, e soprattutto loro vedevano in queste forme circolari l'espressione del divino, del sacro.
Ho capito.
Quindi abbiamo anche una radice linguistica che accomuna appunto Nemi e il Rex Nemorensis con quest'ambito qui tipicamente celtico.
Sì.
E la leggenda del Rex Nemorensis racconta la stessa identica storia, ossia c'è il re che è a guardia del bosco sacro, lui lo sa, che prima o poi arriverà qualcuno contro il quale dovrà combattere. Quindi dall'altra parte c'è il giovane che sta fuggendo, sta scappando, si rifugia nel bosco sacro, stacca un ramo dall'albero sacro, combatte contro il Rex, lo uccide, ma nel momento in cui lo uccide poi lo sostituisce e ne prende il posto. Proprio per quello che abbiamo appena spiegato.
Ho capito.
E quest'eco si riverbera, è tutto, tutto un discorso che ha a che fare col solstizio d'inverno,
Sì, sì.
Perché c'è sempre quel, appunto, quel ciclo del ripetersi di un qualcosa che arriva al suo culmine e dopodiché decade, dopodiché rinasce, poi rimuore nuovamente. E dicevamo che tutto quest'ambito qui si è riverberato per tutto il Medioevo. C'è la famosissima formula che recita: il re è morto, lunga vita al re.
Sì, sì.
Per cui quando il re moriva in battaglia, veniva ucciso, moriva di malattia per qualsiasi motivo, bisognava eleggere immediatamente il suo successore.
Esatto.
E ancor più scavando sempre in quest'ambito qui, troviamo molto esplicativo l'ultima battaglia che avviene tra Re Artù e Mordred, che è il figlio. Però lì, secondo queste leggi, Artù sarebbe dovuto essere sconfitto dal figlio Mordred, per cui poi Mordred lo avrebbe dovuto sostituire. E è quello che anche questo è un elemento presente in natura, sempre nella tradizione nordica, si parla del re giovane, del cervo giovane che sconfigge il cervo vecchio e quindi ne prende il posto. Nel mito arturiano invece avviene una cosa curiosissima, ossia Artù e Mordred si feriscono a vicenda e muoiono contemporaneamente entrambi sullo stesso campo di battaglia, anche se poi Artù viene portato via dalle sacerdotesse di Avalon, addormentato, eccetera, eccetera. Però questo qui, tramite questo racconto, è come se si spiegasse nella tradizione nordica il fatto che Artù nel frattempo si era cristianizzato, mentre Mordred, che era stato allevato dalla sorella, dalla fata Morgana, e che era stato allevato secondo le antiche tradizioni, rappresenta ancora il paganesimo.
Esatto.
Quindi questo scontro che c'è stato tra le due religioni, in realtà è stato la morte di una tradizione antichissima che si tramandava dall'alba dei tempi e che seguiva questi cicli costanti e continui.
Giusto.
Per cui si è interrotto poi quel filo lì, perché c'è stato appunto uno scontro tra due elementi religiosi per chi dei due doveva predominare. Non so se sono riuscito a spiegarmi.
Chiarissimo,
okay,
come sempre.
Perfetto, Max.
Valerio, mettiamo un po' di musica o ci va ancora avanti?
Ma faccio un piccolo accenno e poi dopo ne parliamo, dopo mettiamo musica e poi quando ritorniamo finiamo di analizzare questo elemento, perché ci tenevo a parlarne.
Vai.
Perché quello che emerge chiaramente è che alla fine quello che noi oggi chiamiamo Natale e che è appunto legato ai festeggiamenti del solstizio d'inverno è un elemento presente e fondamentale in tutte le tradizioni del pianeta fin dall'antichità. Quello che quest'anno si è palesato in modo chiarissimo, anche se diciamo non ce n'era bisogno perché era già abbastanza chiaro e dichiarato già da anni, ma quest'anno si sta palesando in modo ancora più prepotente, è il fatto che c'è un attacco in corso ben preciso al Natale. Amore. Poi dopo vediamo perché, dopo ne riparliamo. Okay. Vai, mettiamo un po' di musica, Max.
Sì, canto d'inverno, furor gallico.
Ci sta proprio bene, è precisa.
Vai.
toglie il tuo abbraccio silente. Tra intrecci di brina sovviene memoria del tuo nome da antiche leggende. Nella neve danzi con le ultime foglie d'autunno. Sei nel vento, in un mondo sospeso nel tempo.
Perché silenzio accompagni in notti innevate, malinconico canto, signora delle cime. Qual destino avrai se il freddo mai più tornerà? Bianca dama, custode dei segreti d'inverno.
Così. Valerio, ci dicevi attacco al Natale, attacco alla famiglia?
Sì Max, quest'anno è abbastanza palese, diciamo hanno svelato del tutto il teatrino che stanno portando avanti, no? Perché questo perché? Perché come abbiamo appena visto, tutto ciò che ha a che fare con il solstizio d'inverno e quindi con il Natale, intanto è di natura regale.
Sì.
In più si riconnette direttamente a quella che è la, la tradizione primordiale.
Certo.
Ed è nello specifico è quel momento dell'anno in cui l'uomo si può rinnovare, si può rigenerare, può rinnovare le proprie energie, come abbiamo visto riguardo al ciclo del sole, no? Quando certo. arriva al, al momento più basso viene sostituito dal re quercia, che rappresenta la nuova crescita che porterà allo sviluppo delle, di tutte le nuove energie del ciclo successivo.
Esatto.
Questo perché? Perché intanto c'è da riflettere sul fatto che l'essere umano ha vissuto in una determinata maniera per millenni, fino, l'abbiamo già accennato nelle puntate precedenti, fino almeno alla cosiddetta rivoluzione industriale.
Sì.
Quando poi sono stati stravolti appunto i, i cicli de, della ruota dell'anno, il tempo non è stato trasformato da circolare a lineare, segmentato e frammentato. E in più, oltre al fatto che è stata strappata via la possibilità di dialogare con il sacro all'essere umano, in più è stato strappato via anche da, dalle campagne, ma inteso come luogo naturale dove vivere, per riversarlo all'interno delle città e successivamente all'interno delle fabbriche.
Esatto.
Quindi, quando era naturale seguire il corso della ruota dell'anno legata ai cicli della coltivazione, a Mabon, ossia il 21 settembre, che è l'equinozio d'autunno, si facevano gli ultimi raccolti del grano, dopodiché si faceva un bilancio, ma non era solo un bilancio di natura fisica, materiale, era anche un bilancio di natura interiore, di natura spirituale. Quindi si analizzava tutto quello che si era appreso durante l'ultimo ciclo, tutte le esperienze che si erano vissute. Si faceva un'analisi individuale e personale sul fatto che se qualcosa non era andato nel verso giusto, non era da delegare la, la colpa a qualcun altro, ma bisognava capire dove eravamo stati manchevoli noi. Poi c'era l'ultimo raccolto, che era quello delle mele e delle zucche, che avveniva in concomitanza di quello che oggi è Halloween.
Sì.
Dopodiché basta. I lavori erano terminati, la terra veniva lasciata riposare, perché la, anche sotto la coltre della neve in realtà la terra si rigenera.
Certo.
E in quel lungo periodo invernale, appunto anche a ridosso del solstizio d'inverno, ci si dedicava più allo sviluppo dei progetti futuri. Ci si riuniva con il clan, con la famiglia, e si attraversava proprio un momento, diciamo, di meditazione, no? Di certo, stasi, sì. che però era un recupero, appunto, un rinnovo, una rigenerazione delle energie per poi poter ripartire al meglio in quel periodo dell'anno che va tra febbraio e marzo, quindi tra Imbolc, che era la festa della prima visibilità delle luci del sole, che stavano cominciando a scaldare, a tornare a salire nel cielo, e che tra parentesi viene festeggiato anche nel calendario liturgico, alla candelora, no?
Sì, sì.
Dove si va in chiesa ad accendere le candele, il simbolismo è sempre lo stesso, siamo sempre lì. Quindi nel periodo che andava tra i primi di febbraio e marzo, quel 21-23 marzo, che è l'equinozio di primavera fondamentale per i calcoli della Pasqua,
esatto,
sempre nel calendario liturgico, sì, lì si ripartiva avendo sviluppato un progetto preciso. Ma adesso tutto questo sta venendo meno. Intanto io come dire, ti dico i due livelli che riesco a intravedere personalmente, poi sicuramente ce ne saranno anche altri, certo, però i due più palesi sono un attacco chiarissimo alla disgregazione della famiglia,
sì,
che era già partito,
sì, da
sì, che era già partito negli anni precedenti, che è in corso con tutto il discorso delle politiche gender, genitore 1, genitore 2. In più quest'anno è stato dato un altro colpo di grazia col fatto che i nipoti non devono stare insieme ai nonni.
Sì.
Quindi anche lì proprio fisicamente stai tagliando via le radici alle nuove generazioni future.
Sì, che poi, i nonni sono anche la fonte della memoria per i nipoti.
E certo, personalmente quando eravamo bambini, quando eravamo anche ragazzetti, ma fino ancora ai 20, 23, 25 anni che i miei nonni erano ancora vivi, per me, mio fratello, mio cugino, era uno dei momenti più importanti dell'anno perché ci si riuniva tutti insieme. I miei nonni avevano fatto tutti e due la Seconda Guerra Mondiale, e l'avevano vissuta in due maniere diverse, e però era un momento importantissimo per noi, perché non vedevamo proprio l'ora di trovarci in quella situazione, in quell'atmosfera dove avveniva proprio la vera e propria, il tramandare della tradizione.
Sì.
Attraverso la parola, attraverso il racconto.
Certo.
Però anche lì, tra parentesi, cioè, allora, i bambini fino ai 6-7 anni possono andare a scuola, possono fare didattica in presenza, non c'è bisogno che portano la mascherina, però non devono vedere i nonni perché sennò li infettano. C'è qualcosa che stride, no? È abbastanza chiaro.
Sì, è di orwelliana pensiero questa cosa.
Non ho capito, Max, scusa.
Sembra di rivivere il libro di Orwell. Cioè a un certo punto dice: non uscirete di casa, non avrete contatti e ci sarà un distaccamento sociale. Quella famosa frase che oggi è in voga sulla bocca di tutti i media, questo distaccamento sociale, che poi secondo me è anche molto sbagliata come frase, perché è un distaccamento fisico, ma sembra proprio che la società non debba esistere, capito? Quindi ci si stacca dal sociale.
Certo, cioè c'è qualcosa che stride, perché il sociale ha a che fare con i legami, no? Con l'avvicinamento, certo. Con legarsi, però deve essere un distaccamento. Cioè, è proprio quel bipensiero orwelliano per cui i 2 più 2 può fare 3, può fare 4,
certo.
Può fare 5 e può fare tutti e tre i risultati contemporaneamente, capito?
Certo, sì, sì.
L'altro tipo di attacco, più sottile, ma abbastanza palese per chi in qualche modo ha dimestichezza col simbolismo, con la mistica, con tutti i percorsi che stiamo conducendo anche in queste trasmissioni qui, è proprio l'importanza mistica del simbolismo del Sol Invictus. Perché, anche grazie agli insegnamenti e al lavoro che sta conducendo Fons Perennis, sarebbe una buona operazione iniziare anche lì, guarda caso, intorno all'8 di dicembre, che ricade il festeggiamento della Concezione, Immacolata Concezione, la Madonna, il dogma che è senza peccato originale, bla bla bla.
Sì.
Bisognerebbe iniziare quelle 12 notti sacre di preparazione che ci portano poi al solstizio, quindi al ridosso del 21 dicembre.
Esatto.
Perché durante questo 12 notti di questo periodo qui bisognerebbe fare tutta una serie di piccole operazioni legate a quel discorso che abbiamo visto la volta scorsa, legato a Odino, che si riversa sul il tentativo di domare la materia per permettere allo spirito di emergere. Quindi il digiuno, l'astinenza soprattutto, per esempio dal sesso, dall'alcol principalmente, ma anche appunto più piccoli momenti di silenzio, di meditazione, perché in questo modo qui non stiamo facendo altro che ripercorrere lo stesso sentiero di Odino.
Esatto.
Questo perché? Perché in questo modo qui dovremmo riuscire ad individuare nel buio delle nostre individuali profondità quella scintilla, quel fuoco sacro che è legato alla luce del sole che risorge, che rinasce. E dovremo riuscire a farlo un attimo prima che si manifesti sul piano materiale.
Che è la scintilla che è nascosta nell'odre dell'idromele.
Sì, sì, è lo stesso tipo di scintilla sacra che si nasconde nell'idromele. Questo perché? Perché la vera luce brilla nell'oscurità.
Esatto.
I latini dicevano ex tenebris oritur lux, cioè dalla tenebra scaturisce la luce.
Esatto.
Come se quel sole lì in realtà non fosse neanche lui il sole, ma fosse una proiezione di questa luce che brilla nella tenebra.
Questo ci riporta al sole nero?
Esattamente, proprio quello, Max. E anche lì, infatti, proprio la magia delle parole, no? La parola che si sta utilizzando più di tutte in assoluto in questo periodo qui è coprifuoco.
Ecco, infatti.
Perché quel fuoco sacro deve essere coperto, deve essere spento, è quel fuoco sacro che abbiamo detto fin dall'inizio, che arde all'interno del mito, che arde dentro le tradizioni, che continua ad ardere anche sotto accumuli di detriti e di cenere, ma che se riusciamo a intercettarlo siamo in grado di rivivificarlo e allo stesso tempo siamo in grado di riaccendere quello stesso fuoco anche all'interno di noi. Invece deve essere coperto, capito? Deve essere spento definitivamente.
Voglio una, questo una chiusura totale.
È abbastanza chiaro e palese, Max.
Sì, 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 sì.
E come giustamente osservavi tu, è anche lo stesso tipo di scintilla e di fuoco che si nasconde nelle tradizioni nordiche, nello specifico all'interno dell'idromele, sotto forma di odr.
Okay.
Ne abbiamo già discusso la volta scorsa.
Esatto, sì, sì.
L'odre è quella scintilla divina, mistica, sacra, che è in grado di rompere la coscienza ordinaria ed è anche in grado di alterare lo stato dell'essere.
Esatto.
Quindi ti mette in grado di passare da uno stato all'altro. E l'abbiamo visto, abbiamo fatto degli esempi specifici.
Sì, sì.
L'odre è quello che è in grado di stimolare la furia guerriera nel combattente, l'ispirazione nel poeta, la veggenza nel vate, ma anche sul piano più prettamente materiale, che comunque si riconnette a quel discorso della ruota dell'anno collegata a sua volta ai cicli delle coltivazioni, l'odre è in grado di donare la vita al seme sepolto sottoterra.
Esatto.
Cioè tu metti un seme che è una cosa morta, la metti sottoterra, quella poi a un certo punto germoglia, rinasce, risorge.
Mm-hmm.
È sempre tutto lo stesso identico simbolismo, che è il simbolismo del Sole Invictus, che è il simbolismo della tradizione che continua a essere tramandata attraverso i secoli, attraverso i millenni, è il discorso dei due re che si sostituiscono esatto. uno con l'altro, è sempre la stessa storia.
È sempre la stessa storia.
Quindi nella tradizione nordica l'idromele ha la capacità di risvegliare questa scintilla, questa capacità.
Sì.
È in grado di, per esempio nelle antiche tradizioni nordiche si diceva che l'idromele era in grado di stimolare il pensiero, era in grado di guarire dalle malattie, di ravvivare il coraggio, avvicinava la terra al cielo, che cosa vuol dire? Cioè l'idromele avvicina l'uomo agli dèi.
Esatto.
E altra cosa fondamentale in tutto questo è che l'idromele o idromiele, la bevanda sacra,
sì.
è fatta col miele.
Esatto.
Poi adesso lo vediamo anche in tutto il discorso della leggenda di come viene raccontata nella mitologia nordica la nascita dell'idromele.
Scusa, ti posso fare una domanda?
Vai Max.
Parlavi del miele, ma la luna di miele ha qualcosa a che fare con questa cosa?
Eh sì, perché anche lì, cioè, come dire, siamo imbevuti di tradizione nordica a nostra insaputa. Perché soprattutto in ambito celtico, siccome l'idromele, tra le altre caratteristiche che ha la capacità di aumentare il vigore sessuale, quando un uomo e una donna si sposavano, avevano la possibilità per un ciclo lunare di 28 giorni, perché i Celti contavano il tempo, anziché dal sorgere del sole, dal sorgere della luna. Quindi avevano calendari lunari di 28 giorni. Quindi per un mese lunare si dava l'autorizzazione e la possibilità ai due novelli sposi di fare un consumo massiccio di idromele, perché in questo modo qui aumentavano il loro vigore sessuale e ci si assicurava la procreazione. Quindi andavano in luna di miele fondamentalmente.
Ho capito.
Però ecco, qui tu ne facevi un discorso molto interessante, Max, sul miele.
Sì, il miele si ritrova in tutti i paralleli, da quello nordico a quello greco a quello romano. Pensa alle sacerdotesse di Eleusi e di Efeso, erano dette api, in quanto svelavano il miele dalla parola divina. Il miele è il nutrimento dei saggi, no? La tradizione vuole che a Pitagora si cibasse di miele. Nei misteri di
Eleusi...
Dimmi.
Scusa Max, interrompo un attimo. Anche Cronos, per esempio, Cronos sì. Saturno, signore del tempo, quando viene scacciato, che è il signore dell'età dell'oro, quando viene detronizzato, anche qui lo vedi, c'è cioè quel gioco, Zeus detronizza il padre e poi ne prende il posto.
Sì.
Viene scacciato, secondo le tradizioni, è addormentato all'interno di una grotta su un'isola, l'isola di Ogygia, ma ci sono gli uccelli che gli portano il miele, lo nutrono con il miele.
Esatto. E anche nei misteri di Mitra era usato nelle purificazioni e come cibo rituale.
E già.
Passiamo a Roma. Il miele è in relazione con la parola divina, no? La tradizione riportata da Cicerone narra che quando a Preneste furono trovate le tavolette con gli arcaici segni dell'alfabeto per la divinazione, un grande albero di ulivo che era presso la grotta dove esse furono ritrovate, insomma, si aprì nel mezzo facendo fuoriuscire un fiotto di miele. Una leggenda greca vuole che al momento della nascita di Pindaro e Platone alcune api si posassero sulle loro labbra. E analoga è la leggenda, riguarda anche la nascita di Sant'Ambrogio, nel nome del quale l'allusione all'ambrosia, che sarebbe il parallelo dell'immortalità, è evidente, anche se in questo caso non è necessario ricordarne forzatamente l'esempio greco, in quanto nel simbolismo biblico l'ape è diffusamente posta in relazione con la parola divina. E, nel ritiro del deserto di Battista, per esempio, Battista si nutriva di miele. Ecco, qui però abbiamo due fattori che sono il deserto e il miele, sono parallelamente al significato letterale, simboli che rimandano rispettivamente a quello stato di semplificazione interiore, cioè il deserto, e nel quale unicamente è possibile cogliere lo svelarsi della parola divina, che sarebbe il miele. San Bernardo di Chiaravalle pone espressamente l'ape in relazione con lo Spirito Santo e con la sapienza. Interessante è anche sapere che il miele è il collegamento fra il cielo e la terra, quel limbo che
lo dicevamo appunto poco prima.
Perfetto, quel limbo che è nel mezzo, che ne gode il poeta, il cantore, l'artista, nel momento in cui il miele, l'idromele fa il suo effetto, riscopre le origini, quindi il sacro, e riesce a cantare, a creare. Quindi il poeta, il cantante che crea perché ha la memoria, grazie all'idromele, di ricordare ciò che era divino prima e quindi di trasportarlo sulla terra.
E soprattutto crea non per diletto personale o per vanità, ma crea per tramandare la tradizione.
Esatto.
In più, cioè Max, è veramente curioso poi i mille collegamenti che si possono fare, no? Nel senso, tu parlavi delle api. Le api,
sì,
nella tradizione, nelle tradizioni nordiche sono dette le figlie della dea.
Sì.
E poi parlavi di deserto, no?
Sì.
E le religioni monoteistiche si dice che vengono dal deserto.
Esatto.
Come se non avessero avuto quel battesimo di illuminazione dato dal miele.
Esatto.
È impensabile scollegare tutti questi elementi da una radice unica legata ad una tradizione primordiale, perché sennò è impossibile che tu trovi l'idromele al nord, trovi l'ambrosia nell'antica Grecia, trovi il Soma, l'Amrita nelle tradizioni vediche. Sono tutte bevande a base di miele.
Esatto. Quindi la fonte principale è la solita.
Sì, cioè, come dire, è contemporaneamente una dichiarazione d'appartenenza,
ecco.
Ed è anche impensabile che sia casuale. Genon diceva che se tutti i simboli si ritrovano in tutte le tradizioni è semplicemente perché la verità è una e perché la tradizione primordiale è una ed è unica.
Bellissimo, giusto.
Comunque, ascolta Max, io direi che adesso potrebbe essere interessante analizzare la leggenda della nascita dell'idromele nella tradizione nordica.
Sì, un po' di musica prima.
Sì. Bravo, sì, bravo, quello ti volevo dire.
The Animals, The House of the Rising Sun.
The rising sun.
Allora Valerio, altro esempio, l'inno omerico ad Hermes, no? Dove le tre vergini che hanno appreso la mantica ad Apollo sono donne api, esse spiccano il volo per andare ovunque a pascersi di cera, facendo realizzare ogni cosa. In pratica le tre donne api profetizzano dopo essersi nutrite di biondo miele. È un po' quello che dicevo prima, nutrirsi del miele ti riporta a quello stato primordiale superiore, quindi prima dell'acquisto della materia a diventare terrestre, e quindi riavere il contatto con l'alto e quindi creare, profetizzare.
Detto sì, questo, in un certo senso anche, scusa, ma nutrirsi di miele in una certa misura ha a che fare anche con riuscire ad accedere alla memoria, ecco, a quella conoscenza tradizionale, tornare alla fonte.
Quindi ci racconti un po' l'inizio, la creazione di questo idromele?
Sì, nella tradizione nordica c'è proprio tutta una storia precisa, proprio raccontata, dove poi ci sono anche degli elementi apparentemente insoliti, strani, ma perché probabilmente anche lì è una storia che viene da un passato ancora più remoto e che molto probabilmente chi a sua volta le tramandava, le raccontava, e che lo stesso Snorri, che poi le ha messe per iscritto, avevano perso del tutto la consapevolezza e la conoscenza di alcuni elementi, come per esempio c'è la presenza di una macina, ci sono dei giganti che vengono uccisi affogandoli, ci sono degli elementi molto strani. Alcuni, mo adesso ne parliamo, possono essere ricondotti a quel ciclo della coltivazione annuale legata, sì, allo spirito del grano di cui abbiamo già parlato. E praticamente ritroviamo la fonte dove viene narrata la leggenda della nascita dell'idromele, è Snorri. Ne abbiamo già parlato dell'Edda di Snorri, che è suddivisa in tre blocchi. Sì, è suddivisa in tre blocchi. C'è il secondo blocco, lo Skald Skaparmal, quello dedicato agli scaldi,
sì,
dove si racconta anche questo tema che abbiamo già affrontato, della guerra tra gli Asi e i Vani, che viene suggellata attraverso un patto.
Sì.
Questo patto viene a sua volta sublimato attraverso la saliva di tutti gli dei, che viene sputata e mescolata all'interno di un calderone.
Sì.
Da questo gesto nasce Kvasir,
okay,
che è il dio più saggio di tutti, perché appunto è stato fatto con la saliva a sua volta è collegata alla bocca e quindi alla parola, e in più è anche il principio di fermentazione, perché lo dà proprio il senso che da quella saliva lì è come se fermentasse il dio e poi nasce.
Ok.
Nel mito viene raccontato che due nani, due fratelli, che si chiamano Fjallar e Galar, a un certo punto riescono a raggirare Kvasir durante un banchetto, lo invitano da parte, dico, ah, vieni, dobbiamo raccontare una cosa. In realtà appena riescono a trovarsi in una situazione per cui sono lontani dagli occhi di tutti, lo uccidono, ne prelevano il sangue e lo mescolano col miele.
Ok.
Ottenendo così l'idromele.
Ecco.
Poi quando chiaramente le divinità si accorgono di quello che è successo, loro diranno che Kvasir è morto soffocato dalla sua stessa sapienza. Poi avvengono tutta una serie di vicende che adesso non sto qua a raccontare, per cui a un certo punto l'idromele passa di mano e diventa proprietà di un gigante.
Okay.
Un gigante che si chiama Suttungr.
Sì.
Odino viene a sapere di tutto questo e decide che deve in qualche modo impossessarsi dell'idromele.
Okay.
Quindi va nella terra dei giganti, ma anziché andare direttamente da Suttungr, per cui lui sa che c'è un attrito particolare, il gigante lo odia, Odino, quindi anche lì astutamente, uno dei componenti degli elementi che caratterizzano Odino, l'abbiamo già visto nelle puntate precedenti, va dal fratello, che si chiama Baugi, e gli propone uno stratagemma, gli dice... tu hai 9 schiavi che ti coltivano la terra, anche qui torna sempre
9.
La presenza del numero 9, bravissimo. Dice, io siccome sono morti, anche lì gli schiavi muoiono perché Odino va prima nei campi dagli schiavi che stanno lavorando con le falci per tagliare il grano e quindi gli dice: se mi date le vostre falci vi faccio il filo, okay, così lavorerete meglio e faticherete di meno. E utilizza una pietra magica. Quando gli schiavi vedono, si rendono conto di questa cosa qui, la vogliono. Allora Odino che fa? La lancia in aria e gli schiavi, tentando di prendere la pietra per molare le falci, si uccidono a vicenda tagliandosi le teste con le falci.
Okay.
Anche questo è un elemento molto curioso che rimanda al taglio della testa del grano, l'abbiamo visto anche in quella ballata tradizionale di John Barleycorn Must Die. Mm-hmm. E quindi Odino dice a Baugi, gli dice: guarda, io sostituisco i tuoi 9 schiavi che sono morti, farò il loro lavoro per tutta l'estate e così tu avrai il tuo raccolto, però in cambio voglio bere un sorso di idromele.
Okay.
Odino fa il lavoro, lo porta a compimento. Quando è il momento di riscuotere il suo premio, Baugi gli dice: guarda, non posso soddisfare la tua richiesta perché mio fratello non te lo cederebbe mai. E allora si mettono d'accordo e, utilizzando un trapano, bucano il fianco di una montagna fino ad arrivare all'interno di una grotta, perché il gigante Suttungr che ha sottratto l'idromele ai due nani lo ha nascosto dentro a tre orci, tre contenitori, e l'ha messo dentro una grotta e a guardia ha messo la figliola a guardia di questi tre orci contenenti di idromele. Nel fianco della montagna si trasforma in un serpente, striscia attraverso il foro fino ad arrivare all'interno della grotta, seduce la figlia del gigante, passa la notte insieme a lei, giace con lei tutta la notte e alla mattina dopo chiede di poter bere un sorso di idromele per recuperare le energie, elemento che abbiamo già visto, no?
Sì, certo.
Quindi lei gli dice: sì, guarda, ti concedo 3 sorsi. Odino, con ogni sorso, svuota tutti e tre gli orci, tutti e tre i contenitori di idromele. Dopodiché si trasforma in un'aquila e vola via, scappa verso Asgard. Suttungr si accorge di quello che è successo, si trasforma in un'aquila anche lui e lo insegue.
Okay.
Quando gli Asi, le altre divinità, vedono che sta arrivando Odino sotto forma di aquila, intuiscono quello che è successo, preparano dei calderoni, dei bacili per poter raccogliere l'idromele che Odino porta dentro la bocca. Quindi lui, quando arriva sopra Asgard, praticamente sputa l'idromele che viene raccolto dentro a questi bacili, soltanto che proprio in quel momento lì Suttungr, trasformato in aquila anche lui, riesce a colpirlo.
Scusa Valerio, ti interrompo un attimo.
Sì?
C'ho un problema, sì, all'audio. Un attimo solo.
Dicevamo, in quel momento lì alcune gocce di idromele cadono sulla terra ed è quella che nella tradizione nordica si chiama la parte dei poetastri.
Ok.
Perché tutti coloro che hanno la capacità di saper comporre versi possono attingere a quella parte di idromele che è caduta sulla terra per appunto avere quell'illuminazione che abbiamo detto nel corso di queste puntate. La cosa anche qui curiosa e interessante è che si ritrova ancora oggi in un modo di dire nella Scozia legato alla produzione del whisky, anche lì bevanda fermentata prodotta con i cereali, perché quando il whisky alla fine della lavorazione viene messo poi nella botte per riposare definitivamente, mm-hmm, dopo tot tempo, possono 6 anni, 10 anni, il tempo di invecchiamento, quando la botte viene riaperta viene perso solitamente un 3-4%, è come se evaporasse,
sì,
e loro lo chiamano la parte degli angeli.
Ok.
È una curiosità che però rimanda sempre a quel discorso anche che facciamo prima della luna di miele, come in realtà la nostra quotidianità è intrisa di tradizioni nordiche. E questa è la leggenda della nascita dell'idromele secondo la tradizione nordica.
Ho capito.
Quindi ci sono tutta una serie di elementi simbolici, tra cui il fatto che, appunto, come dicevamo prima, l'Odr è quella scintilla che è nascosta dentro l'idromele, che chi consuma l'idromele è in grado di risvegliare dentro di sé. Ma addirittura è una scintilla, è un fuoco sacro talmente forte che per esempio è addirittura in grado di attivare le rune.
Ecco. Sì.
Perché le rune per essere attivate vengono intrise nell'idromele.
Infatti.
Però in tutto questo va anche sfatato un mito che è quello del vichingo ubriacone.
Sì, sì.
Perché non è assolutamente vero che allora abbiamo l'autorizzazione, se io bevo l'idromele ho l'ispirazione, ho la furia guerriera e quindi ne facevano un consumo massiccio. In realtà non è vero, intanto perché nell'Edda e soprattutto anche nell'Avamal più e più volte Odino sottolinea che non bisogna mai cadere e scadere nella volgare ubriacatura per tutta una serie di fattori molto importanti riguardo alla presenza, alla lucidità. Quindi esatto. Non bisogna mai perdere il controllo, non bisogna mai scadere nell'ubriacatura.
Certo.
Tant'è vero che addirittura ci sono delle rune che hanno il potere attraverso il richiamo della forza della terra di far passare proprio la sbornia. In più c'è anche proprio un elemento pratico dovuto al fatto che i pozzi, le fonti d'acqua nelle fattorie sì. Non erano così, come dire, rigogliose, così come magari in Italia, dove siamo pieni di acqua, di fonti. In più l'acqua andava fatta bollire.
Sì, esatto.
Quindi l'acqua era molto preziosa e nel momento in cui tu la stai facendo bollire, allora è molto più probabile che la utilizzi per lavorare la birra.
Esatto.
Però era quella che veniva consumata quotidianamente era una birra molto annacquata. Non era una birra come le Tennent's che beviamo noi de 8-9 gradi, che ne bevi
certo,
due e te
certo.
Stendono.
Sì.
Era una birra molto più simile all'acqua, quasi. Era un'acqua bollita alla quale venivano aggiunti appunto dei cereali come nutrimento.
Ho capito.
E insomma anche questo è un mito che va sfatato, quello del vichingo ubriacone.
Sì, se no la Marvel ci rifà un film sopra, se no.
Sì, ascolta Marco, ti volevo chiedere una cosa. Quanto tempo abbiamo?
Siamo 16 minuti e io metterei ora un po' di musica.
Sì, mettiamo un po' di musica, poi torniamo, facciamo un piccolo discorso sul pozzo anche, che
sì.
È un riferimento molto interessante, e poi ci salutiamo dando appuntamento a domenica prossima.
Certo. E allora vado con piccolo Attila degli Iperborea.
Vai.
Dolci canti antichi suonavano. parlava a noi e diceva di verli pratiche di luce. Davanti a noi gli sciacalli già fremevano, avanzarono ghignando sicuri già di inseguire schiene nude, ma la mano di piccolo Attila contro il cielo stellato si levò, caricammo e la terra sotto noi, rimbombando tremava e gli alberi ondeggiavano nel vento, e mai più quel prato di vedrà una sera come un anno fa, non si scioglie alle stelle ancor più su, e il suo flauto suonando ci guiderà verso l'alba che sicura è già. Mandorla non scorderà.
Allora Valerio, ci dicevi del pozzo?
Sì, dicevamo appunto l'importanza dell'acqua sì. Nel mondo nordico, tant'è vero che il pozzo collegato all'acqua mm-hmm. è un elemento talmente importante nella tradizione nordica che è addirittura è custodito dalle norne.
Ok.
Che sono queste tre figure femminili molto simili alle parche romane o anche per esempio alle moire greche.
Sì.
E si occupano appunto del destino, nella stessa misura in cui le parche o le moire lo filano, quindi filano, tessono e tagliano il destino degli esseri umani attraverso il filo, mm-hmm. al contrario invece le norne giocano con le rune, le incidono, e in più si prendono cura della radice dell'Yggdrasil che affonda proprio nel pozzo che loro custodiscono, che si chiama Urdarbrunnr, ossia pozzo di Urd.
Okay.
Perché una delle rune, una delle norne si chiama proprio Urd.
Okay.
Ossia colei che vede il destino.
Perfetto.
Quindi diciamo è quella che si occupa in partenza di vedere il destino che è stato stabilito per l'anima. Poi c'è la seconda norma che si chiama Verdandi, che è colei che stabilisce il divenire. E questo è un elemento molto interessante perché nella tradizione nordica c'è una visione per cui il destino, una volta stabilito, non è fisso e immobile, ma è soggetto ad un'evoluzione, a dei cambiamenti, a causa del libero arbitrio, che è un elemento molto forte, molto presente nella tradizione nordica, tant'è vero ci sono addirittura due rune che hanno a che fare col libero arbitrio, mm-hmm. inserito nel contesto dell'Orlog, della legge primordiale, okay. quindi nel contesto proprio più generale cosmico dell'esistenza. E poi c'è Skuld, la terza norma, che è colei che stabilisce il debito. Ossia, a seconda di come si è condotta la vita, a seconda delle scelte fatte attraverso il libero arbitrio, stabilisce il debito dell'anima per il prossimo ciclo.
Okay.
E questo è un elemento molto interessante, molto curioso, perché rimanda addirittura al mito di Er raccontato da Platone nella Repubblica.
Sì, sì.
Dove c'è questo combattente che si chiama Er, che è morto, stanno per accendere la pira funebre, quando lui improvvisamente si risveglia, sì, sì, e torna alla vita.
Esatto.
E racconta tutto quello che ha vissuto nell'aldilà, tra cui c'è anche quel discorso dei due fiumi che abbiamo fatto,
sì.
Mnemosyne, il fiume Lete. Infatti i sacerdoti che lo accompagnano la sua anima, gli vietano di bere al fiume Lete, perché è il fiume dell'oblio, della dimenticanza, perché gli dicono: tu devi ricordare tutto quello che stai vivendo in questo momento, perché poi lo dovrai raccontare.
Quindi,
finché scusa, poi...
Mai.
No, dimmi Marco.
Quindi dicevo, il libero arbitrio, cioè le norme tracciano il destino dell'uomo, però ti danno la possibilità di modificarlo in qualche maniera. Il libero arbitrio è questo.
Certo.
Okay.
Sì, certo, è un elemento molto importante, molto presente soprattutto nella tradizione nordica, perché è sottolineato anche da una indipendenza del culto, nel senso che la religione, a parte Uppsala,
sì.
che è in Svezia, che era il centro nevralgico, certo. dove c'erano anche i templi e via dicendo,
certo.
non c'era una struttura gerarchica, ecclesiastica, potremmo dire, no?
Mm-hmm.
E come per esempio tu oggi, se ti devi confessare, se ti vuoi confessare, devi andare dal prete in chiesa, perché devi delegare qualcuno riguardo,
esatto.
a questa responsabilità. Invece nella tradizione nordica l'individuo era responsabile personalmente di ogni scelta e di ogni azione, e in più aveva anche la piena libertà di scegliere a quale divinità votarsi e in che modo relazionarsi ad essa, in che modo fare i sacrifici, in che modo venerarla. E questo lo ritroviamo per esempio anche nella tradizione romana, dove c'era il pater familia, che era contemporaneamente anche il sacerdote che officiava le cerimonie all'interno della famiglia.
Esatto.
Ognuno aveva i propri lari personali e via dicendo.
Mm-hmm.
E dicevamo, tant'è vero che infatti poi, in base al divenire del destino, quindi in base alle scelte del libero arbitrio, c'è Skuld che stabilisce il debito, perché Er, quando alla fine del suo viaggio nell'aldilà arriva davanti ad Ananke, che è la necessità, in base al debito stabilito, che è proprio un debito diciamo di natura karmica, utilizzando dei riferimenti orientali, no?
Sì.
In base a questo dà la possibilità poi all'anima di scegliere, dopo un tot, dopo lì si parla di mille anni, di scegliere come, tra virgolette, reincarnarsi nel prossimo ciclo. E sono tre figure che, per esempio, le ritroviamo anche nel Macbeth di Shakespeare, no? Sono,
sì.
le tre vecchine,
sì.
che fanno, predicono il futuro del Macbeth. E questo perché? Perché il destino è un elemento che è eterno e sopravviverà anche allo stesso Ragnarok. Di conseguenza, le norme che si occupano della gestione del destino sono eterne anche loro.
Eh sì, perché nonostante... Ragnarok è il destino alla fine.
Sì, bravo, infatti c'è la parola rock contenuta all'interno di Ragnarok che significa proprio destino.
Esatto.
Tanto è vero che poi, nonostante siano delle divinità, diciamo minori rispetto agli asi, in realtà anche gli stessi asi sono sottoposti alla gestione del destino da parte delle norme.
Ok.
E io penso che per oggi ci siamo, Max. Non so quanto tempo ci abbiamo ancora a disposizione.
Ci abbiamo 3 minuti. E...
Ah, e allora sì.
Sì. No, mettiamo un pezzo e in chiusura.
Ma io direi di chiudere direttamente con i saluti, Max.
Sì. Siamo arrivati.
Siamo ormai in chiusura del ciclo. È rimasta l'ultima puntata sulle rune, quella di domenica prossima.
Che è un lavoro non da poco.
No, lì ci sarà da fare un lavoro abbastanza importante, però cercheremo di farlo tutto in un'unica puntata.
Sì.
Chiaramente anche lì è un argomento talmente corposo che non riusciremo a sviscerarlo, però tenteremo di dare quantomeno delle linee guida su come muoversi all'interno di questo argomento, appunto, di come muoversi, come approcciare anche al mondo delle rune.
Esatto. Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Da parte di Massimiliano.
Da parte di Valerio, grazie per essere stati con noi.
Allora io metterei Uluveite, The Call of the Mountains. Pronunciate bene?
Sì, vai Max.
Vai.
Buona domenica.
Buona domenica a tutti, ciao Valerio.
Ciao Max, ciao.
Cry right now throughout the skies, epic.